Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Come ogni settimana torna Eurofonica, la vostra finestra sull'Unione Europea. In onda sulle radio del circuito Raduni, l'associazione degli operatori radiofonici universitari italiani. Io sono Caterina Moser e oggi vi porterò alla scoperta di alcuni dei contenuti realizzati dalla redazione durante questa settimana. Vi ricordo che trovate tutti i nostri podcast sul sito di raduni.org e sulle nostre piattaforme. Ma non dimenticate di seguirci anche sui social, su Facebook, Twitter ed Instagram per rimanere aggiornati su tutte le novità dal panorama politico, economico, culturale e europeo. Questi sono giorni molto delicati, siamo in piena emergenza a causa del coronavirus e siamo sovrastati da notizie e purtroppo anche da fake news. Ma non vogliamo fare allarmismi perché la buona informazione è il primo passo per difendersi dal coronavirus. Dobbiamo essere informati, capire ciò che sta succedendo per rispettare le regole con senso civico. Vi invitiamo dunque a seguire le indicazioni riguardo alle nuove disposizioni del governo e sul sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dove trovate informazioni sicure accanto a fake news sfatate. In tutto ciò che fate, ricordate di lavarvi per bene le mani, coprirvi bocca e naso quando starnutite, non recatevi al pronto soccorso appena sentite dei sintomi influenzali, ma rivolgetevi al vostro medico di famiglia e non assumete farmaci senza prescrizione. Uscite di casa solo se davvero necessario. Nel frattempo, mentre rimanete sul divano, potete recuperare film, libri, studio e soprattutto i podcast che non avete ancora ascoltato.
Eurofonica!
Tra gli argomenti che affronteremo in questa puntata ci sono l'incontro tra la Commissione Europea e la Commissione dell'Unione Africana in Etiopia, il rapporto Troica e Grecia, il lavoro nel Regno Unito dopo la Brexit, l'impatto dei nostri pregiudizi sulla politica europea e la dichiarazione di Pechino 25 anni dopo. Ed è proprio da quest'ultima che partiamo. Pochi giorni fa è stato l'8 marzo, la giornata internazionale per i diritti della donna. Un'occasione per fare il punto e riflettere su diritti e disuguaglianze. Questo non significa che per il resto dei giorni non ci sia la necessità di ripensare al sistema in cui viviamo attualmente. Anzi, è necessario confrontarlo continuamente con condizioni passate e aspirazioni future. Era il 1995 quando a Pechino 189 paesi si incontrarono alla quarta conferenza mondiale delle donne. Obiettivo: capire quali fossero le condizioni della donna in quello specifico momento. Sono passati 25 anni da quella conferenza e le domande sono ancora moltissime. Alessandra Sasso mette in luce come, nonostante alcuni miglioramenti, la strada da percorrere è ancora lunga.
A Pechino nel 1995, 189 paesi parteciparono alla quarta conferenza mondiale delle donne, con il preciso scopo di fotografare le condizioni della donna nel mondo e dare impulso al lavoro e all'imprenditoria femminile all'interno di una rete di solidarietà interdisciplinare transnazionale. Uno studio che riconobbe la necessità di tutelare i diritti delle donne come diritti umani e delineò 12 settori in cui intervenire concretamente, quali la povertà, l'istruzione, il lavoro e la violenza. Un dato interessante che emerse dagli studi mostrava come le donne italiane svolgevano la loro attività in condizioni di sostanziale arretramento rispetto alle colleghe del Nord Europa, lavorando più ore ma con una retribuzione inferiore rispetto agli uomini. Se nei paesi industrializzati le donne arrivavano a lavorare in media il 13% in più rispetto agli uomini, le italiane arrivavano a coprire una differenza del 28%. Proprio in quegli anni l'Europa adottava il terzo piano d'azione per la parità uomo-donna, che faceva del gender mainstreaming, ovvero della partecipazione delle donne a tutti i livelli in tutti gli ambiti della società, il perno centrale. E oggi? Il processo positivo di innovazione iniziato negli anni 90 si è interrotto dalla crisi del 2008. In Europa il tasso di occupazione maschile è più alto di quello femminile e inoltre le donne europee guadagnano in media il 16% in meno degli uomini, differenza che in Italia, secondo l'Istat, arriva addirittura al 74%. Va tenuto presente che ancora nel 2006, dati Eurostat, il tempo dedicato dalle donne italiane al lavoro familiare è il più alto in Europa, 5 ore e 20 minuti al giorno contro le 3 ore e 42 delle svedesi, il più basso. In Italia e Spagna la ripartizione del lavoro femminile è più accentuata, mentre in Svezia il gap risulta più contenuto. Non vi è un solo Stato europeo dove il divario sia stato colmato. Molte sfide dunque restano aperte. Lo spettro della povertà si evidenziano soprattutto nel gap dovuto alle pensioni più basse per le donne rispetto agli uomini, in media il 40% in meno secondo i dati del Parlamento europeo, e nelle difficoltà riscontrate per entrare nel mondo del lavoro, per non parlare degli ostacoli per arrivare ai vertici di una carriera. Altri problemi sono nati dalla digitalizzazione, dai flussi migratori e dal cambiamento climatico. Nel rispetto di un'azione che miri a favorire l'economia e ridurre la povertà, l'obiettivo è inserire la partecipazione delle donne nei luoghi del potere, dove le decisioni vengono prese. In seno al Parlamento europeo, ad esempio, si registra un continuo aumento della presenza femminile. Attualmente le donne rappresentano il 40,4%, la percentuale più alta mai raggiunta. Nonostante gli obiettivi raggiunti, la strada è ancora lunga. Alessandra Sasso, da Napoli, per Eurofonica.
Eurofonica.
Alessandra Sasso ci ha riportato alcuni importanti dati sulla situazione attuale dei diritti delle donne nel mondo. Nonostante ci siano stati degli sforzi, ancora oggi, tutti i giorni, le donne si trovano in contesti di disuguaglianza. Uno tra tutti, la differenza di retribuzione lavorativa. Questi sono sintomi del fatto che è necessario continuare a riflettere e mettere in atto provvedimenti e azioni per poter concretizzare davvero la gender equality in tutti i settori. Diritti umani e uguaglianza di genere sono tra le priorità del rafforzamento della cooperazione tra Africa e Unione Europea, settori chiave discussi durante l'incontro avvenuto in Etiopia tra la Commissione Europea e la Commissione dell'Unione Africana. L'Unione Africana, UA, è un'organizzazione che unisce 55 paesi africani, con gli obiettivi di mettere fine alla fame, dimezzare la povertà promuovendo la crescita inclusiva e lo sviluppo sostenibile. Il partenariato tra le due unioni ha al centro il dialogo politico sull'agricoltura, visto che questa svolge un ruolo fondamentale costituendo in Africa la fonte di sussistenza per il 70%. Inoltre, per rafforzare questo patto, la Commissione europea ha costituito la Task Force Africa Rurale, un gruppo di esperti incaricati per fornire consulenze e pareri. Gli 11 membri che ne fanno parte forniscono know-how per creare posti di lavoro, individuano strategie per stimolare commercio interno africano e per le esportazioni, cercano soluzioni di sostegno per i giovani africani che lavorano nel settore agricolo, agroalimentare e nell'agroindustria. Il meeting in Etiopia è stato l'occasione per discutere dei temi chiave che i due continenti stanno vivendo, alla ricerca di nuove strategie per affrontare sfide globali.
Eurofonica!
Una nuova strategia per le relazioni con l'Africa. Di questo si è discusso il 27 febbraio in Etiopia al 10° meeting tra Unione Europea e Unione Africana, l'organizzazione internazionale che unisce 55 paesi del continente. La presidente Ursula von der Leyen, accompagnata da 22 commissari, un record di partecipazione, ha incontrato il presidente della Commissione Africana Moussa Faki Mahamat e 9 membri ufficiali. Il meeting è servito per capire come portare avanti le sfide chiave che i due continenti stanno affrontando. Promozione del lavoro e di una crescita sostenibile, transizione ecologica, trasformazione digitale, pace, sicurezza, mobilità e migrazione. L'Unione Europea vuole raggiungere tutti questi obiettivi attraverso un partenariato con al centro il dialogo politico sull'agricoltura, punto chiave per il continente africano visto che costituisce il 70% della sua fonte di sussistenza. Durante il meeting la Commissione Europea ha apprezzato l'entrata in vigore della zona di libero scambio continentale africana, ma ha aggiunto che non bisogna dimenticare di incentivare le politiche di concorrenza e le proprietà intellettuali. Per accelerare la crescita è necessario promuovere inoltre innovazione digitale e imprenditorialità tra i settori privati dei due continenti, mettendo in atto riforme di trasparenza fiscale e lotta alla corruzione. Tra gli obiettivi più concreti del partenariato ci sono sviluppare un'efficiente rete di trasporto continentale africana e di collegamento con la rete europea, sostenere il mercato unico del trasporto aereo, promuovere l'inclusione di genere, ratificare la Carta della Sicurezza Stradale dell'Unione Africana, favorire l'educazione, le scienze, la tecnologia e l'innovazione. Inoltre, combattere assieme il cambiamento climatico rispettando l'Accordo di Parigi e implementando nuove strategie condivise. Su migrazione e sicurezza è emersa la necessità di rafforzare la cooperazione e l'impegno di offrire assistenza a chi fugge da conflitti e persecuzioni, tenendo conto che la maggioranza dei rifugiati rimane all'interno del continente africano. La presentazione del documento Africa Strategy avvierà un più ampio processo di consultazioni che porterà fino alla riunione ministeriale tra Unione Europea e Unione Africana nel maggio 2020 in Ruanda e al prossimo vertice in ottobre a Bruxelles, dove entrambe le parti si accorderanno su un approccio comune per concretizzare le priorità condivise.
Eurofonica.
Dall'Africa attraversiamo il Mediterraneo per arrivare direttamente in Grecia. Qualche anno fa l'economia greca e la Troika erano sulle prime pagine dei nostri giornali. La Troika, come si legge sul sito del Parlamento europeo, rappresenta l'insieme dei creditori ufficiali durante le negoziazioni con i paesi che hanno avuto delle difficoltà dopo la recessione e controlla l'implementazione dei programmi accordati. Tutto è cominciato nel 2010, quando Atene chiese aiuti finanziari all'Unione Europea. Pochi mesi dopo il governo greco annunciò le prime misure di austerity per garantire i primi prestiti. Queste misure furono oggetto di numerose proteste in Grecia. A maggio 2010 e a marzo 2012 due prestiti furono approvati dall'Eurogruppo e dal Fondo Monetario Internazionale. Poi, nel 2014, la Grecia tornò nel mercato internazionale dei prestiti. Poi, piano piano, la questione greca ha cominciato a sparire dalle nostre prime pagine e con lei anche la Troika. Ma quando è successo? E che fine hanno fatto i rapporti tra la Grecia e la Troika? Non è stato facile trovare notizie a riguardo, ma Veronica Miglio si è informata per noi.
Eurofonica!
Che cosa ricordate della questione Troika e Grecia? Un piccolo ripasso per chi se lo fosse dimenticato. La Troika è costituita dai rappresentanti della Commissione Europea, della Banca Centrale Europea e del Fondo Monetario Internazionale. Questi tre organi si occupano di controllare informalmente la situazione di un paese dell'Eurozona in tempi di recessione, concedendo prestiti ma chiedendo in cambio politiche di austerità. Ebbene, i piani di salvataggio messi in atto dalla Troika per salvare la Grecia hanno funzionato? Le notizie sulla Grecia sono sporadiche, ma non impossibili da trovare. Nei 4 anni di governo appena terminati, Alexis Tsipras, del partito greco di sinistra radicale Syriza, ha adottato al governo le misure di austerità imposte dalla Troika, pari a 65 miliardi di euro di tagli alla spesa pubblica. C'è chi ha stimato molto Tsipras e chi, come Alexander Kazamias di Course of Freedom, altro partito della sinistra greca, lo ha duramente criticato, sostenendo in un'intervista per lo Sputnik International che l'ex primo ministro sarebbe stato al gioco della Troika, svendendo i suoi valori e le promesse elettorali. Kazamias non è l'unico a pensarla così. Alle elezioni dello scorso luglio, infatti, il popolo greco ha votato e ha cambiato rotta. Syriza ha perso il 13% dei consensi e il partito conservatore di centrodestra Nuova Democrazia ha ottenuto la maggioranza assoluta in Parlamento, guidato dal primo ministro Mitsotakis, noto conservatore. Syriza è riuscita a portare la Grecia in salvo, ma con un'economia ancora sofferente, in cui il debito rimane in salita. Occorrerà monitorare per anni la situazione finanziaria per far sì che i prestiti che rimangono vengano ripagati. Il paese rimane vulnerabile e deve dimostrare agli investitori che è degno di fiducia, nonostante la difficile situazione. Intanto sono soprattutto gli anziani che da anni hanno problemi persino nel pagare il cibo e altri beni di prima necessità. Ma anche i giovani non se la passano meglio. La disoccupazione è scesa fino al 17%. Prima era il 27%, pensate. E resta comunque una percentuale molto alta se confrontata con quella europea, del 6,3%, e quella italiana, attualmente al 9,7%. Una buona notizia c'è però. Le start-up greche come eFood Greece, Moosand e Lorus portano un vento di speranza, dimostrando che i greci sono innovativi e non si lasciano abbattere dalle notizie negative. E per ricollegarci a un tema bollente delle ultime settimane, è stata proprio la dubbia gestione da parte dell'Europa della crisi del debito greco a far mettere in moto le discussioni sul MES, il famoso meccanismo europeo di stabilità. La crisi greca, infatti, è diventata un esempio per far riflettere su pro e contro di questo fondo di finanziamenti. Lo scorso ottobre, intanto, Nuova Democrazia ha promesso alla Troika che la Grecia riuscirà a raggiungere gli obiettivi di bilancio previsti il prossimo anno. Sarà così? Noi vi terremo sicuramente aggiornati. Veronica Miglio da Novara per Eurofonica.
Eurofonica.
Oh.
hope is fine, like a good strong wine. Hope has wings, and hope can sing. I'm addicted to hope, like heroin.
State ascoltando Eurofonica, io sono Caterina Moser e poco fa abbiamo ascoltato Veronica Miglio. Ci ha raccontato che fine ha fatto il rapporto tra Troika e Grecia, che da un po' non sentiamo nominare più sui nostri giornali. Forse in queste ultime settimane è diminuita anche l'attenzione nei confronti di un'altra grande protagonista di questi ultimi 4 anni. Esatto, stiamo parlando proprio di Brexit. Quel processo iniziato con il referendum del 23 giugno 2016 che ha permesso al Regno Unito di uscire dall'Unione Europea, secondo le modalità previste dall'articolo 50 del Trattato sull'Unione Europea. Il processo si è concluso forse lo scorso 31 gennaio, quando il Regno Unito è ufficialmente uscito dall'UE. È stato il nostro ordine del giorno per questi ultimi 4 anni. Abbiamo dedicato podcast, dirette e video che trovate sul nostro sito e sulle nostre pagine social. Nonostante questo, sappiamo che ci sono ancora molte cose che non sono chiare e di Brexit se ne parlerà ancora per un po'. Una delle cose che però ci sta più a cuore è la possibilità di poter andare ancora liberamente nel Regno Unito e, come tanti di noi hanno già fatto, poter viaggiare, studiare o lavorare lì. Giorgia Colucci ed Elvira Fratto ci spiegano perché dopo il 2021 potrebbe non essere più così semplice andare a lavorare a Londra.
Voglio andare a vivere e a lavorare nel Regno Unito. Lo abbiamo pensato tante volte, ma dal 2021 non sarà più così facile. Il governo britannico ha diffuso le nuove regole di gestione dei flussi migratori. Si potrà richiedere un visto di lavoro nel Regno Unito soltanto in base al proprio punteggio in una specifica graduatoria. Dunque addio ai lavoretti saltuari da camerieri o lavapiatti. Per trasferirsi sarà obbligatorio parlare molto bene l'inglese, possedere una laurea o un titolo di studio equivalente, vantare una condotta ad alta integrità, essere lavoratori qualificati con almeno 3 anni di esperienza e sperare che la propria professione potenziale rientri nella SOL, Short Occupational List. Si tratta di una lista di tutte le categorie professionali carenti nel Regno Unito, tra le quali figurano ballerine, saldatori e biochimici. Chiunque faccia richiesta di un visto per la Gran Bretagna dovrà assicurarsi di rispettare questi parametri. Il minimo per entrare in graduatoria è 50 punti. Per ottenerli, gli aspiranti lavoratori dovranno aver già ricevuto un'offerta di lavoro con un salario superiore alle 25.600 sterline l'anno, equivalente a 30.500 euro. I restanti punti poi saranno assegnati in base alle differenze di salario e di titoli di studio. Per esempio, un dottorato vale addirittura 10 punti aggiuntivi. Perciò, se siete saldatori o ballerine con il dottorato e buona padronanza dell'inglese, fatevi avanti. Chi riuscirà a superare i 70 punti potrà festeggiare finalmente la propria ammissione nel Regno Unito. Sembra un percorso ad ostacoli, ma questo provvedimento servirà a ridurre il numero complessivo degli immigrati nel paese, secondo i desideri dei sostenitori della Brexit. Renderà inoltre possibile accogliere solo i lavoratori più qualificati, senza distinzione tra europei ed extracomunitari. Infine, pur diminuendo il PIL nazionale, aumenterà un po' il reddito pro capite tramite gli stipendi. Le aziende però sono preoccupate dalla possibile carenza di lavoratori non qualificati. Non tutte le posizioni offerte nel Regno Unito corrispondono infatti alle ambizioni dei nuovi ammessi. In più c'è la questione del salario minimo per i lavoratori immigrati. Di recente, una ricerca dell'IPPR ha evidenziato che la maggioranza degli operatori stranieri nel campo sanitario e in quello alberghiero attualmente attualmente ricevono uno stipendio inferiore a quello previsto dalle nuove normative. Dal 2021 potrebbero risultare fuori dai requisiti per la richiesta del visto. Non c'è però da aver paura. Il governo ha ideato un piano speciale per la permanenza di chi vive in Gran Bretagna o di chi vi si trasferirà entro il 2020. Per loro sarà possibile rinnovare il visto in maniera temporanea o permanente, a seconda del tempo che hanno già trascorso nel Regno Unito. D'ora in avanti ci penseremo bene prima di dire voglio andare a lavorare nel Regno Unito. Giorgia Colucci ed Elvira Fratto per Eurofonica.
Eurofonica.
Elvira Fratto e Giorgia Colucci hanno fatto il punto sulla situazione lavorativa nel Regno Unito dopo la Brexit. E anche se dovesse essere più difficile, sappiamo che troveremo comunque dei modi per fare esperienza di lavoro o studio nel Regno Unito, o almeno lo speriamo. Perché se ascolti Eurofonica probabilmente ti piace viaggiare ed informarti sull'Unione Europea e i suoi 27 Stati membri. Il nostro obiettivo è proprio questo, infatti, capire quello che accade nelle istituzioni europee e raccontarlo. Lo facciamo direttamente sul posto, avendo la possibilità di partecipare alle plenarie del Parlamento Europeo ogni mese a Strasburgo. Spesso ci capita di incontrare e conoscere giornalisti e professionisti della politica che arrivano da tutta Europa. E spesso ci capita di scherzare, ma anche di riflettere, sui diversi modi di fare giornalismo o politica, sfatando miti o rafforzando le idee che abbiamo dei modi di essere degli altri europei. D'altronde, gli stereotipi sono dei meccanismi psicologici involontari che ci aiutano a ordinare la realtà, ma siamo anche consapevoli che questi schemi spesso non sono veritieri. Ed è per questo che ci siamo chiesti: nella politica i pregiudizi e gli stereotipi di ogni paese sono influenti? Veronica Miglio ha cercato di fare il punto e ce lo racconta.
Eurofonica!
La bolla europea di Bruxelles è un luogo cosmopolita. I suoi abitanti sono solitamente abituati a viaggiare, sanno parlare fluentemente più lingue, hanno consorti provenienti da altre nazioni e i loro figli frequentano scuole internazionali. Dovrebbe essere un luogo nel quale gli stereotipi nazionali svaniscono, invece gli eurocrati si basano ancora su caricature che farebbero arrossire una sitcom degli anni 70. Generalizzare sulla natura dei nostri vicini non è niente di nuovo. Francesi cortesi, spagnoli chiassosi, italiani passionali e tedeschi buffoni. Questo era il verdetto di una guida turistica del 1600. A volte sono relativamente innocui, ma quando la politica europea si complica, i pregiudizi si induriscono. Per esempio, nel 2010, al culmine della crisi dell'euro, i politici tedeschi, in primis la cancelliera Merkel, furono ritratti come nazisti dalla stampa greca. Per tutta risposta, la cancelliera suggerì ai greci di concedersi meno vacanze per risolvere la loro crisi economica. Questo ovviamente non agevolò la trattativa per salvare la Grecia dalla bancarotta, anzi, portò solo a un inasprimento dei toni. Nonostante la loro inaccuratezza e la loro sgradevole funzione, gli stereotipi giocano così un ruolo importante a Bruxelles. Sono un meccanismo di semplificazione della complessità. In un blocco di 27 stati ed oltre 500 milioni di cittadini, a volte generalizzare pare necessario. Diplomatici, europarlamentari e membri dello staff vengono inviati a Bruxelles solo per un breve periodo di tempo. E per questo avere categorie in cui inquadrare le persone semplifica le relazioni personali. Alcune massime sempre superficiali rendono l'Europa più comprensibile, almeno a un primo sguardo. Spesso una politica viene divisa genuinamente tra nord e sud, oppure tra nuovi membri e vecchi membri, perché i loro interessi divergono. Un esempio è quello della questione dei migranti. I provvedimenti più urgenti riguardavano dall'inizio la gestione degli sbarchi nei paesi del sud Europa, mentre i paesi del nord non erano toccati dall'emergenza. Ma gli stereotipi fanno più di quanto non sembri. Nel cuore delle istituzioni europee possono essere utilizzati come strumenti utili per le negoziazioni, oppure come armi potenti. Un luogo comune positivo può spianare la strada per una carriera di successo. Ed è meglio essere visti super organizzati, come i tedeschi, piuttosto che un ammasso caotico e scoordinato come gli italiani. Anche gli esponenti più navigati lamentano però di essere ignorati a causa delle loro nazionalità, oppure della reputazione del loro governo. Insomma, i paesi che godono di una buona reputazione dovrebbero gioire e festeggiare finché dura. Gli stereotipi, infatti, cambiano, come ci ha dimostrato la Brexit. Prima del 2016, infatti, i britannici erano abituati ad essere considerati pragmatici e astuti funzionari europei. Ora, i cittadini del Regno Unito si ritrovano a correre in salita, con la loro nazione che appare come un alleato che non vuole collaborare. sta nascendo un nuovo stereotipo europeo, l'eurocrate britannico che si autoflagella, si dispera e allo stesso tempo chiede scusa per la condotta del proprio paese. Eppure, lo standard dell'atteggiamento di questi funzionari non è cambiato, è solamente mutato il nostro modo di vederli, o meglio, di stereotiparli. Dopotutto, la linea tra realtà e preconcetti è molto labile. Veronica Miglio da Novara e Marta Bettiol da Venezia per Eurofonica.
Eurofonica.
Se ci stai ascoltando, sei collegato ad una delle radio del circuito Raduni. Questa è Eurofonica e come ogni settimana è arrivato il momento delle EU Skills, la nostra rubrica dedicata alle opportunità lavorative di tirocinio per i giovani europei.
Eurofonica!
Eurofonica.
Se sei uno studente o una studentessa e vorresti promuovere le opportunità di carriera UE dentro la tua università, ho proprio una proposta per te. L'EU Careers cerca ambasciatori europei motivati ed espansivi per pubblicizzare le carriere europee nelle proprie università. Chi parteciperà potrà acquisire esperienza sulle opportunità di carriera nelle istituzioni europee e farle conoscere ai propri colleghi studenti frequentando corsi di formazione e acquisendo esperienza professionale in ambito marketing e risorse umane, dando risalto ovviamente al proprio curriculum. Ma avrà anche la possibilità di entrare in contatto diretto con funzionari europei di alto livello e creare una rete di contatti tra studenti in tutta Europa. Ogni candidato e ogni candidata avrà la libertà di decidere quanto tempo dedicare all'attività e quale impronta dare alla promozione delle carriere agli altri studenti. Oltre ad essere cittadini europei ed essere regolarmente iscritti ad una delle università partner del progetto, nei requisiti si richiede di dimostrarsi disponibili a partecipare ad un corso di formazione obbligatorio, di avere un'ottima conoscenza della lingua inglese e di una delle lingue del paese in cui si studia, oltre a capacità comunicative e di networking. Per tutte le informazioni consulta la pagina ufficiale per studenti ambasciatori al sito www.epso.europa.eu. La scadenza è fissata per il 20 marzo 2020.
Eurofonica!
Se invece ti piace scrivere, potresti provare il concorso Europa e Giovani 2020. L'Istituto Regionale di Studi Europei del Friuli Venezia Giulia, IRSE, ha bandito il concorso per studenti di università e scuole di ogni ordine e grado di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea. È rivolto a tutti coloro che non hanno compiuto ancora 27 anni al 20 marzo 2020 e che fanno parte di uno degli Stati UE. Il tema da esporre è da scegliere fra le 12 tracce indicate divise per categoria, come emergenza climatica, big data e mobilità urbana. I migliori saggi vinceranno premi in denaro oppure in libri e materiale per l'apprendimento delle lingue straniere. La scadenza prorogata è fissata per il 4 aprile 2020. Per tutte le informazioni potete visitare il sito ufficiale del Centro Culturale di Pordenone www.centroculturapordenone.it.
Eurofonica!
Ma se invece il tuo sogno è lavorare in un'agenzia europea, l'EUIPO cerca proprio te. L'EUIPO è l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale, ossia quell'agenzia decentrata dell'UE per la tutela di diritti di proprietà intellettuale alle imprese e agli innovatori. In questo momento sta offrendo stage retribuiti per giovani laureati e professionisti presso la sede di Alicante in Spagna. Lo stage fornisce conoscenze in merito alle procedure relative ai marchi dell'Unione Europea e al sistema dei disegni e modelli comunitari, nonché alla violazione dei diritti della proprietà intellettuale e alle questioni riguardante l'applicazione di tali diritti. Puoi scegliere tra tre tipologie di stage retribuiti e anche di tirocini non retribuiti. Il programma è rivolto a giovani laureati e professionisti dei paesi membri dell'UE e non UE, che devono però aver conseguito una laurea o un titolo, devono avere almeno un livello B1 di una delle 5 lingue di lavoro dell'EUIPO, ossia inglese, francese, tedesco, italiano o spagnolo, e preferibilmente la conoscenza di un'altra lingua. Per tutte le informazioni visita il sito ufficiale www.euipo.europa.eu. Affrettati perché la scadenza è fissata per il 22 marzo 2020.
Eurofonica!
E siamo giunti al termine di questa puntata di Eurofonica. Ringrazio tutti i redattori e le redattrici, i tecnici e le tecniche di Eurofonica che hanno contribuito alla realizzazione di questa puntata e di quelle precedenti. Vi ricordo che potete ascoltare le nostre puntate su tutte le radio del circuito Raduni, mentre trovate i nostri podcast su Spotify, iTunes e sul nostro sito www.raduni.org. Ogni giorno troverete un contenuto dedicato a tematiche legate alla politica, all'economia, alla cultura dell'UE e alle attività delle istituzioni europee. Continuate a seguire Eurofonica sui canali social Facebook, Instagram e Twitter per non perdervi i nostri prossimi podcast e gli aggiornamenti sull'Unione Europea. Vi ringrazio per averci seguito e accompagnato durante questa puntata. L'appuntamento è come sempre per la settimana prossima. Un saluto da Caterina Moser, da Trento, per Eurofonica.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Eurofonica.
Eurofonica. Vuoi restare aggiornato sull'Unione Europea? Ascoltaci su Spotify, iTunes, Google Play e raduni.org e segui Eurofonica su Facebook, Instagram e Twitter per scoprire cosa accade al Parlamento Europeo in modo facile e veloce.
Eurofonica.